Julian Assange è libero dunque. La notizia è arrivata nella notte dopo che il fondatore di WikiLeaks ha accettato di firmare un accordo con la giustizia americana di fronte alla quale si dichiara colpevole. Ha già lasciato la Gran Bretagna. Mentre il governo americano risolve in questo modo una questione aperta da troppi anni, sul tavolo ne resta un'altra. Quella medio orientale, con la tensione tra Israele ed Hezbollah che si fa via via più forte, il rischio di un conflitto col Libano che sembra più vicino. L'Italia ovviamente discute di ballottaggi che hanno favorito il centro-sinistra, vittorioso nelle città principali e capoluoghi di regione, mentre il presidente del Senato, La Russa, rilancia un'ipotesi che Fratelli d'Italia aveva già messo sul tavolo: eliminare i ballottaggi. L'Italia discute naturalmente anche di questa vittoria pazzesca negli ultimi 30 secondi. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Volevi trovarti già a metà dell'opera, eh? E invece no, è ancora martedì. Lavora.
Simone Spezia.
Sì, non era una vittoria. E dai, Madonna Santa, ma che noia che siete! Già alle 6:30 del mattino! Non era una vittoria, d'accordo, era un pareggio. È un pareggio che ci ha permesso di passare il turno.
Mamma mia.
No, però avete ragione, bisogna essere precisi.
Siete come i gran marnazzi su in rete, su X, sui social, quelli che quando c'è un piccolo errore, uno esprime un pensiero profondo, magari serio, c'è un piccolo errore, una virgola sbagliata e ti vengono le amiche. Hai sbagliato. Così. Col ditino.
No, però avete ragione.
Poi abbiamo questa grande passione di cercare le metafore in tutto, no? Nel calcio in particolare. Dunque, un paese che fa tutto di fretta negli ultimi minuti e tutto sommato riesce a cavarsela. Sì. Beh, dai, è una buona metafora, no? Alla fin fine. Cioè, arriviamo sull'onda dell'emergenza, no? Sempre là con l'acqua alla gola e dici: oddio, adesso non ce la faccio. E poi
alla fine ce la fai.
E precisamente diventano tutti eroi. Italia miracolo, titola la Gazzetta. No, Italia. Oh, si può dire, tanto, diciamo, tra 12 ore su questi stessi microfoni sentirete di tutto, quindi Italia che culo, si può dire, no? È inutile che ti arrabbi, Simone, il tuo lavoro è dare informazioni corrette, tu almeno una volta al giorno spari una... Quindi prenditela e stai zitto. Ma sì, fosse solo una. Vabbè, buongiorno a tutte e a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Sono le 6:34 minuti e 15 secondi. Martedì 25 giugno e il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio e per le vostre precisazioni, che sono sempre benvenute, voglio chiarirlo, perché non sia mai, eh. Vabbè, apriamo subito un piccolo dibattito, poi andiamo alla vicenda di Julian Assange, che senza ombra di dubbio è la notizia di questa notte, la notizia più importante di questa notte, è un dibattito sui ballottaggi. Guardate, non vi voglio interpellare su chi ha vinto o chi ha perso, perché troverete interviste che dicono che è un pareggio, troverete interviste che dicono che è stata una grande vittoria del centro-sinistra, troverete delle interviste che dicono che è stata una grande vittoria del centrodestra. Quindi le interpretazioni variano incredibilmente a seconda del commentatore. E se io adesso vi dicessi che il centro-sinistra ha conquistato i capoluoghi di regione, qualcuno mi direbbe: beh sì, però ne ha conquistati, ha conquistato solamente tre città, il centrodestra ha conquistate altre tre. Al solito hanno vinto tutti. Segnalo solamente come tendenza, mi pare interessante, un'ondata di donne sindaco che non è male, a prescindere dalla colorazione politica. Campobasso, Firenze, Perugia, Lecce. E mi dice l'ottimo Marco Santoro, dice: non far mancare la mia quota di territorio sempre così dimenticata, anche Avellino. Allora, inizierei però per parlare dei ballottaggi da questo, da le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aprono ovviamente un nuovo fronte di discussione, ed è un fronte di discussione che ha a che fare con la legge elettorale che regola le elezioni dei sindaci. Si votava in questo turno in 105 comuni, di cui 14 capoluoghi, un'affluenza bassa, è sempre stato così tendenzialmente per i ballottaggi, al 47,7%, più bassa del primo turno quando è stata al 62,9%, e esattamente questo calo dell'affluenza che fa dire al presidente del Senato Ignazio La Russa, in sostanza seguendo una via che in parte era stata già tracciata, cioè le voci che Fratelli d'Italia volesse cambiare la legge elettorale dei sindaci già circolava, fa dire al presidente del Senato Ignazio La Russa che bisognerebbe cambiare la legge elettorale e far sì che i ballottaggi non ci siano più. Adesso vi vado a pescare la dichiarazione esatta di La Russa, io da qualche parte qua dovrei avercela, il quale dice in sostanza che questa è la dimostrazione che questo sistema col secondo turno non piace ai cittadini e quindi bisognerebbe eliminarlo. La mia impressione in realtà è che, se consentite, su questo, se volete, apriamo una riflessione, ci possono essere idee divergenti. Il primo è questo, che non si decide su questa base come funziona un sistema e come funziona una legge elettorale, nel senso, non è che è il televoto, visto che non va tanta gente a votare, decidi di cambiare il sistema di voto per renderlo più apprezzabile nei confronti dei cittadini. Allora che cosa metti eventualmente? Secondo punto, praticamente tutto il sistema francese funziona a doppio turno l'elezione del Presidente della Repubblica, lo vedremo tra poco, funziona a doppio turno l'elezione dei deputati, ed è un sistema che tutto sommato ha una sua base, una sua funzionalità. Ha permesso questo sistema elettorale di ottenere delle maggioranze stabili e più larghe, di allargare il consenso dei sindaci, perché forse non tutti lo sanno, ma quando c'è l'apparentamento al secondo turno, le liste che si apparentano con il candidato al ballottaggio prendono, sulla base delle percentuali che hanno preso nel primo turno, anche una parte dei seggi e quindi una possibilità di allargamento della maggioranza per il sindaco. Dà più forza al sindaco, perché anche se vota il 47% degli elettori, comunque il mandato ha una maggiore forza quando superi il 50%, anche solo da un punto di vista, se volete, psicologico e ideale politicamente. E poi ci sono le prove contrarie
Allora, immaginate le ultime elezioni a Roma, quelle del 2021, con un sistema simile come quello immaginato con l'eliminazione del ballottaggio. Enrico Michetti sarebbe sindaco di Roma avendo preso il 30,1% dei voti contro il 27-28% di Gualtieri, più o meno, che è l'attuale sindaco, il 19% di Calenda e il 19% di Virginia Raggi. Adesso sto andando un po' grossolanamente. Però capite con quale mi pare di poter dire consenso popolare, con quale forza politica si presenta un sindaco che ha il 30% dei voti. È curioso ed è una questione sulla quale ragionare. Non vi sfuggirà che è una questione sulla quale ragionare anche nell'ottica della legge elettorale che dovrà seguire la riforma costituzionale che porta il premierato in Italia. Mi sembra uno spunto interessante e di riflessione. Tra le tante voci che ho sentito della giornata di ieri, di questo voto nel ballottaggio, vi faccio sentire Funaro, nuova sindaca di Firenze, tutta l'emozione di essere la prima cittadina, la prima donna sindaca di Firenze. Non vi faccio sentire Vito Leccese, che ha dimostrato che tutta la vicenda giudiziaria di Bari ha funzionato molto poco quando poi si è andati alle urne, ha vinto con il 70,3% al ballottaggio. Neanche Vittoria Ferdinandi di Perugia e Maria Luisa Forte, anche lei sindaca di Campobasso. Vi faccio sentire Adriana Poli Bortone, che ha vinto con il centrodestra, ma non perché è centrodestra, centrosinistra, ma perché questo passaggio, questi 6 secondi, mi sono proprio piaciuti, mi hanno intenerito.
È stata la campagna elettorale più affettuosa che la gente di Lecce abbia avuto per me.
È bellissima, una campagna elettorale affettuosa. Quanto ci piacerebbe vederla un po' più spesso, una cosa di questo genere. Va bene, veniamo alle grandi questioni, poi tra un attimo torneremo a un'analisi, se volete, un po' più dettagliata dei ballottaggi, di come sono andate le cose dal punto di vista politico, dove la notizia di oggi è senza ombra di dubbio la liberazione di Julian Assange, che ha lasciato ieri il Regno Unito, il carcere di massima sicurezza vicino Londra, dove era stato incarcerato per 5 anni. Lo ha annunciato oggi Wikileaks dopo la notizia dell'accordo. Ha dovuto firmare un accordo di dichiarazione di colpevolezza raggiunto con la giustizia americana. Chi è Julian Assange? Beh, più o meno lo sapete tutti, è il fondatore di Wikileaks, che era un portale, per chi non se lo ricordasse, perché insomma c'è anche gente, è lecito non sapere chi fosse, un portale dove venivano venivano portate all'interno di questo portale rivelazioni sotto banco di varie provenienze. Il colpo più grosso fu la conquista della fiducia da parte di Assange di Bradley Manning, che oggi è donna con il nome di Chelsea, ex soldato americano che ha trafugato decine di migliaia di documenti riservati mentre svolgeva il suo incarico di analista di intelligence durante le operazioni militari in Iraq. Le informazioni fornite da Manning sono diventate note come Cablegate. Wikileaks rilasciò più di 250.000 documenti diplomatici americani datati tra il dicembre del 66 e il febbraio del 2010. Poi accusato di stupro, gli Stati Uniti lo hanno accusato di varie altre cose, tra le altre cose c'è stato il suo rapporto intenso con la Russia e la pubblicazione delle mail di Hillary Clinton inviate dal suo server privato che hanno contribuito in parte alla vittoria di Donald Trump contro appunto la stessa Hillary Clinton, e la pubblicazione di 113 messaggi contenenti informazioni riservate. Tutto questo ora, per così dire, si chiude almeno in parte. Con il 17 giugno del 2021 fu estradato, o meglio arrivò l'ok dalla Gran Bretagna per l'estradizione negli Stati Uniti, e adesso sostanzialmente si chiude la questione. Ed è la notizia di oggi. Si libera in questo modo, mi pare di poter dire, l'amministrazione americana da un problema e da una critica forte che aveva ricevuto esattamente per la gestione della vicenda Assange. Il resto della giornata cosa ci consegna? Vabbè, l'Italia, della quale abbiamo detto ampiamente, adesso aspettiamo il confronto con la Svizzera e vedremo come andranno le cose. Non una, comunque molti ascoltatori fanno notare, più esperti di calcio di me, che lo guardo con una certa passione ma senza particolare trasporto, mi dicono insomma una prova sì, anche a me è sembrata una grandissima prova quella di ieri, a parte quella ventina di minuti. Il resto della giornata ci consegna l'incontro tra Meloni e Orbán per cercare di tessere la tela delle nuove nomine europee, sulle quali, vi segnalo, qualche giornale dice che stanno risalendo le quotazioni di Enrico Letta, ma non in quota italiana, nel senso in quota italiana ci sarebbe sempre Raffaele Fitto, ma Enrico Letta risale come quote, come possibile addirittura presidente del Consiglio europeo. Mentre con Orbán le cose dal punto di vista dell'accordo sulle nomine pare che non siano andate benissimo, tanto che mi pare di poter dire che alla fine si sono trovati a parlare di natalità.
Condivido le priorità che sono state individuate dalla presidenza ungherese, a partire dalla decisione non scontata di inserire tra quelle priorità una sfida che anche io mi sono permessa molte volte di citare, anche per la competenza dell'Unione Europea, che è la sfida demografica.
Quindi natalità, migranti, tutte queste cose sulle quali alla fin fine sono d'accordo. Hanno parlato molto poco delle nomine sull'Ucraina, hanno detto di essere distanti. L'altro spunto, direi, poi arriveremo in rassegna stampa a parlare di questa ipotesi di apertura del fronte nord di Israele con il Libano, l'altro fronte è quello francese. Gli ultimi sondaggi stanno indicando in queste ore che ci si potrebbe trovare di fronte ad un paese ingovernabile. Con un Parlamento che non esprime una maggioranza chiara, nonostante il famoso doppio turno del quale parlavamo fino a poco fa. Vedremo che cosa succederà, ed è chiaro che anche le nomine europee sono collegate a questo passaggio elettorale, così come un pezzo importante della politica europea, il traffico.
24 mattino.
Sì, però Spezia, oltre a dire il valore, la percentuale, di anche il valore assoluto, perché probabilmente Gualtieri al secondo turno ha preso meno voti del suo sfidante al primo turno, quindi effettivamente c'è un tema che poi nel secondo turno vengono ribaltati i risultati con molte meno persone che vanno a votare.
La Caltanissetta ha votato poco meno del 30% al ballottaggio. Vince centrodestra con 10.000 voti in un comune che fa 50.000 abitanti.
Vabbè, come sentite, riflessione aperta. Guardi, le posso dire questo, che alle elezioni del 2021, sto cercando di reperire il dato, votarono il 48,8% degli aventi diritto, ma non riesco a capire, non ho sotto mano il dato, questo dovrebbe essere quello del ballottaggio, sarebbe interessante sapere qual era il dato del primo turno a tutti gli effetti di Roma. Adesso lo vado a cercare e poi ci torniamo. Se vuole un ragionamento c'è su quel fronte, però alla fine fine riguarda gli elettori che non vanno a votare, tutto sommato. A me sembra che sia un sistema che finora ha funzionato. Poi, ripeto, il dibattito è aperto, se vogliamo, e secondo me è un dibattito che la Russa apre politicamente anche in funzione del ragionamento che ci sarà sulla legge elettorale che dovrà seguire la riforma costituzionale del premierato. Buongiorno a Lorenzo Desio, professore ordinario di scienza politica alla Luis Guido Carli, direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Buongiorno professor Desio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E benvenuti, eccoci qua. Benvenuto, eccoci qua. Dunque, vabbè, siamo al solito, c'è chi ci dice abbiamo vinto noi, abbiamo pareggiato, e che cosa ci dicono i dati che sono arrivati dai comuni in queste ore, che poi sono tanti comuni, perché noi parliamo tanto ai capoluoghi di provincia, ce ne sono tantissimi, magari di 20, 30, 40, persino 50.000 abitanti che sono andati al ballottaggio.
Sì, allora i comuni erano migliaia, i comuni che votavano, però diciamo una cosa, sotto i 15.000 abitanti non è facile riconoscere centrosinistra e centrodestra perché sono quasi sempre liste civiche. Facciamo un pallottoliere invece sui 224 comuni superiori ai 15.000 abitanti. E qui allora il risultato finale è che il centrosinistra ha eletto 115 sindaci contro 81 del centrodestra, però era in questo campione il centrosinistra era già in vantaggio. Diciamo, se andiamo a vedere come è andata rispetto alla precedente elezione, il centrosinistra ha migliorato di 11 sindaci, mentre il centrodestra ha migliorato di 2. Quindi si può dire che nel risultato totale il centrosinistra è andato abbastanza nettamente meglio del centrodestra. Ma vorrei dire una cosa, c'è anche un altro dato interessante che è in linea con quello che abbiamo visto alle europee, che è un fenomeno di bipolarizzazione, cioè in generale il voto si sta bipolarizzando, si sta concentrando più sul centrosinistra e centrodestra. Questo l'abbiamo visto nei sindaci, anche con il fatto che c'erano due città, Caltanissetta e Campobasso, che aveva il Movimento 5 Stelle, che invece sono passate rispettivamente al centrodestra e al centrosinistra. E questo l'avevamo visto anche alle europee con la crisi, il crollo del terzo polo, che si è visto anche nelle città. Pensate, in una città come Firenze, la candidata di Italia Viva, che si aspettava nei sondaggi il 12-13%, aveva preso solo il 6%. Quindi questo è un po' questo dato della bipolarizzazione, è in linea anche con l'europeo. Poi
un
punto sull'affluenza del secondo turno. Questo è un punto interessante. Intanto, ovviamente, la posizione di La Russa è o bislacca per certi versi, perché la legge sui sindaci, devo dire, è la legge elettorale che, essendo rimasta intatta per una trentina d'anni, è una legge che funziona molto bene, perché ha permesso di creare una classe politica di amministratori molto radicati, molto legittimi. Sulla questione dell'affluenza più bassa al secondo turno bisogna ricordarsi una cosa, che questo lo vediamo anche in queste elezioni: l'affluenza scende molto al secondo turno quando al primo turno si è visto già un vincitore chiaro. Per cui sostanzialmente gli avversari vedono e non c'è tanta partita. Dove invece l'elezione è molto competitiva, quasi sempre l'affluenza rimane alta. Per cui perché le persone percepiscono la posta in gioco.
E questo è anche un punto interessante. Professor Desio, per chiudere, ci ha dato i grandi numeri, no? I ballottaggi che cosa ci dicono in generale? Secondo lei, secondo un primo giudizio, è chiaro che non avrete l'analisi di tutto al momento, immagino, però se riesce a darci un'idea.
Sì, no, i ballottaggi ci dicono questo effettivamente. Un punto importante qual è che il centrosinistra sembra, al di là di chi ha vinto, chi ha perso, perché dipende dalla congiuntura politica, in questo caso ha prevalso leggermente il centrosinistra, però l'aspetto è che siamo ritornati ad avere delle elezioni competitive, fortemente competitive. Il centrosinistra in passate tornate aveva scontato il fatto di avere una strategia un po' incerta, per cui la strategia di puntare il centro, di scegliere i candidati abbandonando molto tutto il resto del campo, una scelta un po' autosufficiente del PD, che in molti casi, pensiamo in Toscana, storiche città come Siena, Pistoia, Pisa, tutte passate al centrodestra dopo tanti anni di centrosinistra, In queste ultime consultazioni si è vista abbastanza chiaramente la strategia del PD invece di ricostruire alleanze più ampie, e questo ha reso la partita più contendibile. Quindi vediamo dei risultati equilibrati. Dal nostro punto di vista di analisti, elezioni competitive ovviamente sono migliori, perché tendono a fare in modo che, che gli schieramenti portino candidati migliori. Quindi l'impressione di un ritorno di competitività in questa elezione.
Questa traccia di bipolarismo che abbiamo iniziato a vedere con le europee, che sembra confermarsi dunque con queste amministrative, e vedremo che cosa accadrà, perché dato che non smetteremo mai di votare, ci saranno le elezioni in Umbria tra settembre e ottobre, poi ci sarà l'Emilia Romagna, ci saranno un'altra tornata di regionali e di amministrative in primavera prossima. Grazie Lorenzo Esio, professore ordinario di scienza politica presso la Luis Guido Carli, direttore del Centro Italiano Studi Elettorali, il GR. A dopo.